Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E la orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio parte la 23esima puntata di Cult Fiction. La voce che sentite è sempre quella di Tore, seduto alla guida dalle 20 alle 21 del programma Meglio del 3D, di approfondimento cinematografico qui sulla radio del capoluogo sardo. Gli argomenti di questa puntata quali sono? A iniziare da Parasite, la recensione del film che siamo andati a vedere in sala, che porta la firma alla regia di Bong Joon-ho, film coreano che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nella scorsa edizione tenutasi durante quest'anno, film di cui parleremo tantissimo e che non parleremo solo noi, attenzione, e di cui non parleremo solamente noi durante questa puntata. Perché? Perché in collaborazione con Diari di Cineclub abbiamo avuto l'occasione di fare una chiacchierata con un cinefilo inconsueto, un accademico politico italiano. Si tratta di Oliviero Di Liberto, cagliaritano, giurista e cinefilo sfegatato. Faremo una bella chiacchierata molto 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 interessante, piena di aneddoti e di titoli da vedere. E poi passiamo la parola a Denise, che quest'oggi ci parlerà del creative producer. Chi è questa figura? Cos'è questo personaggio nuovo nello scenario dello spettacolo? Ce ne parlerà chiaramente lei, la nostra ragazza dei popcorn. Ma non solo, tra gli appuntamenti al cinema faremo una brevissima chiacchierata, sempre grazie a Diario di Cineclub, con Valentina Riva, del direttivo del Festival Internazionale del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Manifestazione che è arrivata all'undicesima edizione, molto interessante, molto coinvolgente, soprattutto molto attenta ai temi, alla sensibilizzazione per quanto concerne l'argomento dei diritti umani. Inoltre, a chiudere la puntata, questa puntata un pochino con gli occhi a mandorla, così come è accaduto nella scorsa stagione quando abbiamo avuto ospite Emanuela Pacotto, doppiatrice dell'animazione giapponese soprattutto, quest'oggi chiuderemo la puntata con un altro film coreano, esattamente come nella puntata dell'anno scorso, con un film di Park Chan-wook, l'ultimo capitolo della trilogia della Vendetta. L'anno scorso raccontammo Old Boy, questa volta racconteremo Lady Vendetta, un racconto, una riduzione radiofonica inconsueta, molto raccontata, con pochi insert, praticamente nulla. Ma detto ciò, vi ricordo come poter seguire Unica Radio attraverso il sito www.unicaradio.it. potete seguire la diretta streaming dei nostri programmi, della nostra programmazione, e scaricare i podcast. Ma non solo, potete restare aggiornati attraverso gli articoli e le news che pubblichiamo sul nostro sito, ma scaricare non solo i podcast ma soprattutto l'app di Unica Radio in maniera del tutto gratuita per sistemi operativi Android e iOS. E non solo, sui social, nelle pagine omonime di Cult Fiction e di Unica Radio che trovate su Facebook, potete restare sempre aggiornati su quanto facciamo, sulle nostre attività, sulle nostre news e con il nostro palinsesto nelle pagine dei nostri programmi. Ma non solo, Unica Radio è anche su Telegram e su Instagram, nei profili omonimi, sempre aggiornati con ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Detto ciò, ci ascoltiamo un brano, udite udite, Gianni Morandi, In ginocchio da te, tratto da Parasite di Bong Joon-ho. Ebbene sì, Gianni Morandi è arrivato anche in Corea, ce lo ascoltiamo. Sonica Radio, in ginocchio da te, Gianni Morandi, arrivato in Corea a portare la sua musica e le sue note anche nel film Parasite di Bong Joon-ho, come diavolo si chiama, tutti strani questi nomi coreani. E cosa di bello Parasite, di bellissimo questo brano, inserito in maniera molto tarantiniana, in una scena che proprio non ti aspetti, all'improvviso esce Gianni Morandi che ti canta in ginocchio da te, è semplicemente straordinario. Parliamo meglio di Parasite, il nuovo film di Park Chan-wook, che praticamente ha battuto se stesso al botteghino, diventando il film coreano con più incasso, con l'incasso più alto in questa stagione, che sta facendo il giro del mondo, è praticamente il secondo titolo coreano nella cerchia di coloro che possono rappresentare il film straniero agli Oscar del 2020. Ne sentiremo parlare probabilmente ancora tanto e tanto e tanto ancora. Ma che cosa racconta Parasite? Praticamente Parasite racconta la storia di questa famiglia che conta i nichilini, un po' al verde, abbastanza al verde, parecchio al verde, che vive in un seminterrato, in una casa che è un tugurio, una casa che mostra in ogni angolo il disagio di questa famiglia che vive nella povertà e che cerca ogni modo per sbarcare il lunario, ma per sopravvivere. E capita loro l'occasione, qualcuno più fortunato di loro riesce a procurargli l'occasione che praticamente risolleverà le loro vite. Il primogenito di questa famiglia, composta da quattro persone, marito, moglie, figlio e figlia, riescono a inserirsi nelle vite di una famiglia che sta molto meglio di loro, di una famiglia ricchissima che sicuramente ha tanti problemi, ma non di sicuro quello dei soldi, e in questo modo riescono a ritirare un po' sulle loro sorti e il loro tenore, sempre pur vivendo nella povertà, perché ciò che fanno è illecito, lo fanno di nascosto, lo fanno raggirando queste persone, ma non per malizia, non per malignità, ma per il semplice fatto che ne hanno bisogno. Quindi, inserendosi uno alla volta in questa casa, riescono a migliorare il loro tenore di vita, fingendo molto bene, astutamente. Ciascuno di loro riveste un ruolo, l'uno procurato all'altro, e tentano di avere la meglio sul loro destino, fino a quando non succede il tragico. Fin qui, fino a questo punto del film, la storia che abbiamo davanti agli occhi è una commedia perfettamente interpretata. Da questo momento in poi diventa una tragedia perfettamente interpretata. L'aggettivo migliore per descrivere questo film è grottesco, perché è un calderone di tanti ingredienti, tutti magnifici, tutti ottimi, tutti molto buoni, che mischiandosi tra loro l'uno assume il sapore dell'altro, perché abbiamo la commedia, abbiamo una storia romantica, abbiamo la tragedia, abbiamo l'apocalisse in qualche modo, perché ci sono anche le intemperie, gli agenti atmosferici che infieriscono sulle vite di questi poveracci, per i quali non si può non provare dell'empatia per ciascuno di loro. Non sono belli, non sono simpatici, però non si può che avere empatia nei loro confronti, perché è molto semplice immedesimarsi in questi personaggi. Sono estremamente umani, estremamente in difficoltà, perciò non si può voler infierire nelle loro vite per nessun motivo. E questa storia è raccontata in maniera magistrale, è un racconto corale, vediamo le storie di tutti i personaggi, sia dei poveri che dei ricchi, e ciascuno di loro ha un trascorso scomodo, un trascorso comodo, e le loro vite vengono incastrate l'una con l'altra come i Lego, in maniera perfetta. È quasi le loro storie assumono le tinte di un thriller, perché noi possiamo immaginare come andrà a finire, non possiamo credere che andrà a finire veramente così, e andrà a finire esattamente peggio, perché alcuni di questi personaggi hanno il potere di far anche in qualche modo una profezia di ciò che avverrà nel racconto. E non è tutto, scopriremo anche altri nuovi personaggi che andranno a inserirsi in questo teatro dell'assurdo, e non possiamo pensare che ha ancora tantissimo da raccontare fino alla fine del film. E alla fine del film scopriremo che questa storia può assumere anche delle tinte fiabesche o anche oniriche, dimostrando che un buon film non è solamente un film d'élite, non è solamente un film blockbuster, ma è anche un film estremamente ben raccontato, con una storia del tutto umana, del tutto realizzabile, perché nei giornali ogni giorno ne leggiamo di tutti i colori, e questa è una storia che ha esattamente tutti i colori che possono essere raccontati in due ore nelle vicende di una semplicissima famiglia povera. È veramente un film che quando esci dalla sala puoi solamente finire di assorbirlo, metabolizzarlo e provare quel senso di soddisfazione di aver visto un bel film in sala. Parasite è uno splendido film. Vedetelo. Ma cos'altro possiamo vedere oltre a Parasite al cinema in questi giorni? Lo scopriamo come al solito ascoltando i trailer in FM.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Il 20 luglio del 1944 la seconda guerra mondiale in Europa doveva finire perché una bambina di 7 anni aveva ascoltato la voce del cielo.
Io non voglio fare i peccati mortali, altrimenti vado all'inferno.
Iaie, dal 5 dicembre al cinema.
Arriva al cinema il film evento.
Come ti chiami?
Ciro.
La Gomorra, la serie.
Tengo paura di morire, perché sono morto già.
Ciro Di Marzio è tornato.
Allora io vero che la serie immortale non uccide nessuno.
Marco D'Amore è l'immortale. Dal 5 dicembre al cinema.
Disney presenta
Elsa, devi trovare la verità.
Forse scoprirò.
Io credo in te, Elsa, più che in chiunque altro al mondo.
Quello che non so.
Con la straordinaria voce di Giuliano Sangiorgi.
Quello che non so.
Frozen 2, il segreto di Arendelle. Dal 27 novembre al cinema.
01 Distribution presenta
Michelangelo, divino.
Il genio e l'irrequietezza di uno dei più grandi artisti della storia.
Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Il peccato, il furore di Michelangelo. Un film di Andrei Konchalovsky, dal 28 novembre al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
Trailer anomali in questo pacchetto di anticipazioni di ciò che ci offriranno le sale cinematografiche. A partire molto velocemente, in modo tale da fare anche una chiacchierata con il secondo ospite di Diari di Cineclub, a partire dall'uscita del 27 novembre Frozen 2, il nuovo capitolo della saga della regina dei ghiacci, firmato Disney, con la novità questa volta però che il brano portante che farà il giro di tutti gli asili e di tutte le feste di piccini ma anche di trentenni, perché mi ci metto in mezzo anch'io, questa volta il brano Nell'ignoto non è cantato solamente da Serena Autieri, l'interprete di Elsa, la bellissima donna che presta la sua bellissima voce alla principessa Elsa, ma l'abbiamo ascoltato pochissimo, per qualche secondo, anche nella versione di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Scelta inusuale ma probabilmente molto azzeccata, sta già facendo discutere in bene e in male. Apprezziamo, magari non sia mai che la prossima volta lo ascoltiamo anche qui in radio. Poi passiamo all'uscita del 28 novembre, Il peccato, il furore di Michelangelo, cinedocumentario sulla vita dell'artista, di uno dei più grandi artisti rappresentativi del nostro bel paese. È molto 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 interessante, ne abbiamo già parlato un pochino, probabilmente ne parleremo ancora. Per poi passare all'uscita del 5 dicembre, l'immortale Marco D'Amore alla regia del, diciamo così, stand alone su Ciro Di Marzio, che è uscito da Gomorra. Adesso il suo film, tutto suo, talmente suo che appunto lo dirige proprio Marco D'Amore. In uscita il 5 dicembre lo spin-off in qualche modo di Gomorra. E poi il trailer di cui ho dovuto davvero documentarmi perché non capivo né il titolo né la storia. Abbiamo ascoltato il trailer di Ghiaie, la storia delle apparizioni del 44 in tempo di guerra a Ghiaie di Bonate, vicino a Bergamo, avvenute a una bimba, Adelaide. E il film racconta questo, appunto questo episodio mistico avvenuto tanti anni fa. E ora, detto ciò, velocissimamente andiamo a scoprire cosa c'è nelle sale in questi giorni, proprio appena terminerà Cult Fiction. Abbiamo L'ufficiale la spia, di cui abbiamo sentito molte volte il trailer, ne abbiamo anche parlato, il caso Dreyfus di Roman Polanski. Abbiamo Un giorno di pioggia a New York, di cui parleremo tantissimo, il nuovo film di Woody Allen. Poi ancora Le ragazze di Wall Street, Business is This Business. Abbiamo Countdown, questo horror psicologico dell'app che ti dice quando andrai a morire. E abbiamo anche Light of My Life, abbiamo La Famiglia Addams, per chi se lo fosse perso, abbiamo anche Parasite, di cui abbiamo appena parlato, e abbiamo anche Maleficent, per chi se lo fosse perso, La Signora del Male, ma anche Motherless Brooklyn, I Segreti di una Città, con il protagonista Edward Norton, che ha filmato anche la regia. Ma ora ci colleghiamo con Napoli per scoprire da Valentina Ripa di che cosa si tratta il Festival Internazionale del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.
Qual è il filone che lega in maniera artistica i diritti umani, o perlomeno qual è stata la scelta in campo artistico di legare i diritti umani con il cinema e non per esempio un'altra forma d'arte?
Ma guardi, in realtà appunto lei ha ragione, ci sono altre forme d'arte, lei, che sono ovviamente legate alla letteratura, particolare quella testimoniale, ma non solo, e tra l'altro anche questa, anche voglio dire, anche nel festival non è stato raro di presentare il libro, comunque fare cose collegate, poi del resto per dire Garage Vulpo ha anche il suo legame con testi letterari, e lo stesso Marco Begis, non so se vuole che io lo dica adesso, in un'intervista, dopo glielo chiedo, ma perché il volume non è ancora veramente in stampa, ma credo che sia presto pubblicato, ha scritto una fotografia, e così la fotografia, e per esempio in questo momento abbiamo in corso anche proprio all'interno del nostro festival una bellissima mostra fotografica Awards, organizzata in collaborazione con noi, ma la mostra è della Trampe, dei conflitti e delle guerre, ed è visitabile sempre gratuitamente presso Castelnuovo, che di solito a Napoli viene chiamato il nostro Arduino, fino alla fine del festival, fino al sabato prossimo compreso. Però il cinema arriva in modo molto veloce e diretto alle persone. Io l'ho sperimentato anche all'università, dove lavoro, dove insegno. Se voglio parlare poi di qualcosa con gli studenti, sensibilizzarli su qualcosa, ragionare poi insieme, leggere poi dei testi, è molto più semplice, molto più efficace che io intanto mostri, e spesso lo faccio appunto in rassegne, anche in collaborazione col festival, anche film di questi un po' fuori circuito, come tanti dei film, spesso documentari, ma non solo, ora magari viene detto di più, che partecipano al festival. Dicevo, uno mostra un film, dura al massimo 2 ore ovviamente una pellicola, e le persone lo seguono, ne restano colpiti se il film è ben fatto, ovviamente. E poi magari da lì vogliono approfondire. È molto meno facile, secondo me almeno, partire invece da un testo letterario, cioè uno deve avere voglia di leggerlo, no? Il film è proprio immediato, il linguaggio cinematografico è forse più diffuso, poi c'è il film, ormai c'è il videoattivismo, diciamo il mezzo audiovisivo, non necessariamente film, non necessariamente di finzione. Per esempio noi riceviamo e mostriamo moltissimi film documentari, che però non sono il documentario televisivo, sono film documentari, spesso sono cortometraggi, a volte sono di finzione, a volte sono appunto anche film documentari, anche di animazione. E sicuramente il mezzo audiovisivo funziona di più, l'uso funziona un po' tra virgolette, e può essere più efficace.
Yeah. Sonica Radio riparte Cult Fiction ed è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cineclub. Si tratta di un uomo politico con una formazione da cinefilo molto 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 forte e resistente. Stiamo parlando di Oliviero Di Liberto. Benvenuto Oliviero, come sta?
Sto bene, ma la definizione di uomo politico non mi sta bene.
Ok.
Perché ho fatto anche politica, ma io sono innanzitutto un professore di università.
Esatto.
Avevo insegnato, dopo essermi laureato a Cagliari, ho insegnato a Cagliari tanti anni, poi sono stato chiamato alla Sapienza di Roma e la mia vita è la vita di un accademico.
Ecco, ecco.
Amante, anzi diciamo patologicamente amante del cinema.
Esatto, esatto. E parleremo proprio di questo. Ha scritto molti articoli per la rivista con cui siamo partner di Ari Cineclub.
Certo.
Dedicata anche alla formazione da cinefilo, quindi il momento di quando era ragazzo e bazzicava per i circoli del cinema, e a Cagliari ce ne sono stati tanti di tanti tipi.
Ma Cagliari da questo punto di vista era un'autentica miniera d'oro, perché c'erano i circoli del cinema, diciamo più dichiaratamente di sinistra, c'erano le proiezioni nelle sezioni dei partiti, innanzitutto quelle del Partito Comunista, del quale io ero iscritto, ma c'erano anche altre occasioni importantissime. Penso ai cineforum organizzati da un gesuita completamente pazzo, ma anche lui amante del cinema, che era Egidio Guidubaldi, in via Ospedale, vicino alla chiesa di San Michele, che erano straordinariamente ricchi. E poi c'erano i cinema cosiddetti di seconda, terza, quarta categoria, dove c'erano rassegne molto importanti. Un cinema per tutti, che credo non ci sia più, il cinema Corallo.
Esatto.
È stato formativo per un paio di generazioni di cagliaritani.
Esatto, il cinema Corallo è ormai perso, uno di quei cinema tramontati. Ci sono degli eventi, degli aneddoti legati al cinema Corallo, per chi ci sta ascoltando, per chi non ha avuto la possibilità di assistere alle proiezioni in quella sala?
Ma in realtà parlo ai più giovani, che non hanno conosciuto proprio quel tipo di cinema. Se uno si va a riguardare il nuovo cinema Paradiso, vedrà che il cinema era interattivo allora, cioè gli spettatori partecipavano alla proiezione, spesso discutendo tra loro, litigando, gettandosi le cicche delle sigarette dal loggione in platea. E allora si fumava al cinema, fumavamo quasi tutti come generazione, e il cinema Corallo era particolare perché appunto era frequentato contestualmente da amanti del cinema come me e tanti altri, e però anche da, diciamo, disturbatori seriali e professionali.
Ecco.
Fino ad arrivare a eventi abbastanza tragici, totalmente tragici, perché al cinema Corallo venne accoltellato uno spettatore che morì, e quella sedia fu segnata con una gigantesca X gialla, segno di pestilenza, di malattie, giallo, ma era ambitissima, diciamo necrofilamente ambitissima dagli spettatori di allora.
Era una poltrona ambita.
Esatto.
Ha accennato anche al circolo, alle proiezioni di padre Guidubaldi, un uomo che ha detto appunto molto controverso, un pazzo, però anche egli con una passione irriducibile per il cinema, tant'è che le proiezioni che venivano svolte erano quelle di titoli davvero davvero d'élite, ma anche dei titoli fortissimi, di film molto rinomati, premiati.
Sì, Guidubaldi aveva un milione di problemi con i suoi superiori, questo l'abbiamo scoperto dopo. Era controverso, nel senso che amato e odiato, era autoritario, insopportabile, però ci ha insegnato un sacco di cose, perché allora, prima che Moretti si alzasse a dire no, il dibattito no, dopo la proiezione, c'era in effetti il dibattito, che era una palestra di intellettualità cinefila, ma non solo, perché il cinema richiamava la letteratura, richiamava la storia dell'arte, tutte le arti figurative, e ovviamente il dibattito politico.
Certo.
Senza il dibattito, che poi è stato sbeffeggiato da Paolo Villaggio, da tutti ormai,
sì, esatto.
Senza il dibattito non si capivano le implicazioni. Faccio un esempio per tutti. Chaplin ha fatto un cinema che più politico di così è possibile. Ma non solo tempi moderni, anche il Monello, cioè la sì. Grande Depressione. Senza capire, uno può ridere delle battute, delle gag, ma non capisce cosa c'è dietro. E per capire, appunto, bisognava essere, eravamo dei ragazzi allora, essere un po' istradati. Quindi il dibattito era ogni tanto surreale, vale la pena prenderlo in giro retrospettivamente, ma utile.
Certo.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Hai scelto dove vivere. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto lo stile perfetto. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato!
Chi ha parlato?
Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus.
E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto?
Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto.
Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB Plus è in tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Quest'anno, la settimana del Black Friday su Amazon avrà nuove offerte ogni giorno. Ci saranno più e più.
E vai, lo adoro.
La settimana del Black Friday sta per arrivare su Amazon, con tutto quello di cui hai bisogno in offerta, dal 22 al 29 novembre. Disponibilità e condizioni delle offerte su Amazon.it.
Corre la leggenda delle proiezioni a porte chiuse dei film di Guido Baldi, a porte chiuse col pubblico dentro, a costo di fargli fare il dibattito.
Ma in realtà questa è una leggenda. Sì, le porte non erano chiuse, anche perché sarebbe intervenuta la polizia,
esatto,
per ragioni di sicurezza. Le porte erano aperte, ma nessuno si azzardava a uscire, perché c'era un controllo sociale, diciamo così, e se uno fosse uscito dopo la proiezione per non partecipare al dibattito sarebbe stato additato come un ignorante.
Vergogna.
Era una vergogna assoluta. E si rimaneva lì. Devo dire che, ripeto, Guido Baldi era un provocatore nato, ma erano interessanti le discussioni con lui. Poi noi ogni tanto cercavamo di fargliene di tutti i colori. Racconto un episodio che si può raccontare, poi l'ho raccontato anche sui diari di Cineclub un po' di tempo fa. Guido Baldi aveva anche la passione del teatro. Mentre di cinema ne capiva davvero, secondo noi, tuttora il mio giudizio non è cambiato, di teatro non capiva assolutamente niente, nel senso che si era fissato di fare Brigida e aveva nel 77, parliamo di un paio di ere geologiche fa, imbastito uno spettacolo sulla famosa cacciata di lama dalla Sapienza da parte dell'autonomia, episodio che fece scalpore, e il capo del sindacato principale della CGIL cacciato dall'università. Bene, Guido Baldi mise su uno spettacolo teatrale che era orribile, nessuno l'andava a vedere, ma per noi giovani di sinistra di allora era un'onta mettere in scena la cacciata di lama, per cui una sera decidemmo di andare a disturbare lo spettacolo.
Ecco.
E per capirci, noi volevamo andare a disturbare lo spettacolo per capire come eravamo fatti, ma entrammo pagando tutti il biglietto.
Giusto.
La sala era completamente vuota. Noi iniziammo a disturbare. Guido Baldi uscì sul palco e disse: voi siete proprio dei cretini, perché siete gli unici che hanno pagato per vedere questo spettacolo, disturbatelo pure, perché tanto l'obiettivo l'ho raggiunto. E oggi pensare che qualcuno che vuole disturbare uno spettacolo paghi il biglietto è surreale.
È impensabile, esatto.
Però eravamo fatti così, eravamo dei bravi ragazzi che fingevamo di essere cattivi ragazzi.
Disturbatori ma corretti.
Sì, assolutamente. Ligi a tutte le regole.
Esatto, la cosa più giusta. È comunque un esempio e anche indizio del fatto che il buon esempio è stato a vostra volta preso, è fatto vostro, quindi l'educazione prima di tutto, anche in disaccordo con sì, ciò che non corrisponde al proprio pensiero, però con educazione.
Sì, diciamo, se vogliamo raccontarcela così, è buona educazione. Io penso che fosse da Benacci. Un po'
scemo. Beh, era comunque un tentativo di confronto con padre Guido Baldi. Delle proiezioni viste in questi circoli, quindi tra tutti i titoli che sono passati per lo schermo di padre Guido Baldi, del Corallo, c'è un titolo in particolare che ricorda con piacere perché ha trasmesso un messaggio o perché la serata è stata particolarmente degna di nota di per sé al di là del film? È un titolo che dovremmo vedere.
Ma uno è impossibile da
ovviamente
stabilire, ovviamente, direi alla rinfusa dei circoli di partito, tra virgolette, quelli diciamo di sinistra impegnati. C'è un titolo che allora, parlo ahimè di 40 anni fa, più di 40 anni fa, proiettavano continuamente, del Cammino della Speranza di Pietro Germi nel 50 sull'emigrazione, e secondo me terrificantemente noioso a posteriori, che non rivedo appunto da 40 anni perché non lo passano naturalmente mai in televisione.
Certo.
Da nessuna parte, lo rivedrei volentieri per capire le sensazioni che mi provoca adesso. Per Guido Baldi ricordo memorabile il sorriso del grande tentatore di Damiano Damiani. Come vedi, lo dico a tutti gli ascoltatori, titoli che nessuno conosce più, ma che è invece un grandissimo film, Il sorriso del grande tentatore, su un istituto particolare romano dove la Chiesa nascondeva i prelati scomodi, sia di destra che di sinistra, uno che aveva appoggiato Fidel Castro a Cuba e l'altro che aveva collaborato con i nazisti, tra l'altro un grandissimo Arnoldo Foà, se vado a memoria, spero di non dire scemenze, non credo. E poi sempre da Guido Baldi vedemmo un film controverso, che era La più bella serata della mia vita, di Scola, uno dei film meno riusciti, che è preso da uno straordinario romanzo breve di Dürrenmatt, che è La Panne, che dal punto di vista della letteratura è uno dei più bei romanzi mai scritti, per giudizio unanime. E aggiungo, chi non l'ha ancora letto suscita la mia invidia, perché appunto lo deve ancora leggere
per la prima volta.
La Panne di Dürrenmatt, bellissimo, che è un romanzo sul senso di colpa.
Wow. Wow.
Mentre La più bella serata della mia vita mette in scena come protagonista Alberto Sordi e trasforma in farsa quello che è iprotragico, raffinatissimo. E lì ci fu una rivolta da parte di chi aveva letto il libro come me, contro Scola, che poi si è ampiamente riscattato, poi l'ho conosciuto anche personalmente, grandissimo regista, però lì aveva toppato.
Vabbè, però è da vedere, sì. Suscita curiosità anche questa brevissima didascalia. Invece, tra i film attuali, quelli più recenti che ho visto di cinema e che l'hanno colpita, tra quelli meglio riusciti?
Ma io ho visto recentemente parecchia roba, come sempre. Ho visto Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che da solo regge il film, che secondo me in sé sarebbe debole.
Esatto.
Ma appunto Joaquin Phoenix nella scena finale in cui ammazza De Niro è quasi un passaggio di consegne in una carrellata generazionale, che io vedo Brando, De Niro, che non è caso De Niro interpreta Brando da giovane nel Padrino parte seconda, e De Niro Phoenix. Poi ho visto un film, essendo io un tarantiniano puro, film che mi è piaciuto molto, c'è Una volta Hollywood, che anche questo è controverso, perché i tarantiniani possono essere o amanti perdutamente del regista o detestarlo.
Vero, vero, vero.
E poi ho visto pochi giorni fa il film coreano Parasite, credo che si dica così, Parassita, che sì, è un film geniale, assolutamente geniale da vedere, divertente e terribile al contempo.
Esatto, esatto, è il film di cui abbiamo appena parlato in questa puntata, più o meno a grandi linee il verdetto è stato proprio questo, terrificante e comico nello stesso momento.
Sì, diciamo l'aggettivo che rende meglio sarebbe grottesco.
Vero.
Ma molto ben girato da Dio e con degli attori straordinari a noi ignoti, perché stanno dall'altra parte del mondo, ma davvero bravi.
Verissimo, condivido in pieno. Purtroppo siamo già giunti alla fine, quindi ringrazio tantissimo per la chiacchierata, per la disponibilità.
Ci mancherebbe, è sempre un piacere. A disposizione per la mia vecchia università sempre e per il cinema.
Grazie mille, grazie mille.
Buona serata a tutti.
A presto, buon lavoro, grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
Cult Fiction su Unica Radio.
E detto ciò, passiamo la parola a Denise, la nostra ragazza di Popcorn, che questa volta è praticamente salita su un furgoncino di una regia televisiva, si è messa tipo lo smoking, quello delle Iene, per andare in cucina a prendere la ciotola, i chicchi di mais, l'olio, le spezie, perché vanno fatti buoni, lei li fa buoni, Popcorn è un'intenditrice, e si è messa lì a raccontare definizioni, nozioni, pillole sulla creative producer, una nuova figura da poco nel mondo dello spettacolo, del cinema, della TV, che però è praticamente l'artista, il tuttofare della produzione di un progetto, ovvero c'è un'idea, lui la realizza in toto, tutta quanta con le sue mani. Questa mano può essere ferro, questa mano può essere piuma, questa mano può essere creative producer. Ma ce lo racconta meglio Denise, meglio lasciarlo dire a lei. Ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di Popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV. Per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Oggi vediamo una figura relativamente nuova nell'ambiente televisivo, ovvero il creative producer. È una figura professionale appunto relativamente nuova e legata ad alcuni format televisivi. Quando una mini troupe realizza un servizio più o meno comico, tipo le Iene, il responsabile produttivo racchiude in sé anche una figura più progettuale e creativa rispetto al contenuto del filmato. Quindi è un responsabile della produzione, ma in qualche senso anche redattore del testo e regista dell'intervento. È insomma la tecnica del one man show applicata all'audiovisivo.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema dietro lo schermo.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Con i primi freddi arriva l'influenza. Osservare una buona igiene è la prima forma di prevenzione. Non usare gli antibiotici se hai l'influenza, che è un'infezione virale. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenirla. Ricorda che per le categorie a rischio è raccomandata e gratuita. Chiedi al tuo medico. Proteggi te stesso e gli altri. Info su salute.gov.it. È un'iniziativa del Ministero della Salute.
Hold it on, Brian and Tony, go let the ladies know. They got it going on. Shut it.
Hey, sexy lady. I like your flow. Your body's banging out of
ballin', ballin', got me crawlin' up the wallin'. My size ain't small or stallin', catch a glimpse or close be fallin'. Her neighbors callin', ballin', all this noise is so appallin'. They must believe we're brawlin', headboard bang till early morning.
Hey sexy lady, I like your flow.
Y'all be
your body's bangin', out of control.
I've been chewin'. Choosing performance left her snoozing, rock burns her knees were bruised and she's hooked, ain't no refusing.
I knew it all along. She was the perfect one. She really put it on. I had to write a song. Hey sexy lady,
driving me nuts.
I like your flow. Your body's banging.
Sexy lady,
out of control.
Sweet and nice. That hourglass shit, girl.
Wow. Hey, sexy lady, you go by. Drive me crazy, you been on and on and on. Hey, sexy lady, you go by. Drive me crazy, you been on and on and on.
Got an extra sexy like, oh, and you make me wanna say
hi.
You shake the shake it down
low.
Girl, you're wicked corrupted now.
Lie.
Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me
by.
Girl, you're wiggly, jiggly and
bow.
And you're wicked corrupted now.
Lie. Yeah. Hey, sexy lady. I like your flow.
Hold up.
Your body's banging out of the floor.
So long, I'm banging, girl.
E abbiamo ascoltato Hey Sexy Lady di Shaggy, tratta da Alla fine arriva Polly, film ricco di stronzate e tanto ricco in questo modo quanto bello. La sempre cara Jennifer e Ben Stiller fanno la loro porca figura in questo film che inizia ad avere i suoi anni. Sono passati quei 15 anni di cui nessuno si è accorto, era il 2004, quando insieme a loro c'era anche Philip Seymour Hoffman che dava la definizione della scagareggiata. Veramente degno di un genio miliardario filantropo, playboy, eccetera, eccetera. Detto ciò, in questa puntata un po' coreana, non c'è il K-pop, ma ci sono bellissimi film, è arrivato il momento di raccontare, di proporre la riduzione radiofonica di Lady Vendetta, film che ha indovinato solamente Cabrassito nel rebus, nel giochino dove vi chiediamo di riconoscere attraverso le emoticon un film degno di nota. In questo caso era proprio Lady Vendetta. Bravo Cabrassito, sono fiero di te, dopo che le sbagli tutte finalmente ne ha azzeccato una. No, scherzo, continua così, continua così, fatti suggerire ancora. Che cosa racconta Lady Vendetta? Racconta di come in maniera atroce una ragazza riesce a, appunto, prendere la sua vendetta contro un essere davvero spregevole. Questo detto in soldoni, ma lasciamo che sia la riduzione radiofonica a raccontare questo splendido film del 2005 con la regia di Park Chan-wook, che ha già raccontato il sentimento del rancore, della rabbia e della vendetta appunto in questa trilogia. Lady Vendetta è l'ultimo capitolo, preceduto da Old Boy, già raccontato, e Mr. Vendetta, un trittico veramente niente male che è meglio accompagnare con la scritta Don't Try Tease at Home. 2005, Park Chan-wook, Lady Vendetta. Ce l'ascoltiamo. Lee Geum-ya è una studentessa di 20 anni che viene rinchiusa in carcere per aver rapito e strangolato un bambino di 6 anni. Passerà 13 anni in prigione, dove sembra pentirsi del malvagio atto e diventa una fervente cristiana. Questa trasformazione attira notevolmente l'attenzione dei mass media. Tuttavia, scontata la pena dietro le sbarre, Geum-ya
sembra essersi trasformata in un'altra donna, spietata e vendicativa. Trova un lavoro come pasticcera e va a vivere in un albergo. Durante la permanenza obbligata in carcere, Gyeongbia ha stipulato numerose alleanze, aiutando alcune detenute in difficoltà. Tornate in libertà, queste le riservano gratitudine, svolgendo per lei dei favori. La donna, infatti, ha in serbo una vendetta nei confronti del professor Beck, un insegnante con cui ebbe una relazione a 20 anni, rimanendo incinta. Beck, ai tempi, rapì un bambino, lo uccise e si intascò il denaro del riscatto, facendo ricadere la colpa su Gyeongbia, che finì in carcere. La bambina che partorì fu adottata da una famiglia in Australia, famiglia che Gyeongbia riesce a visitare. Nel periodo passato con loro si affeziona a Jenny, la figlia ormai tredicenne, che, minacciando di suicidarsi, riesce a convincerla a portarla con sé in Corea. Tornata a Seoul, Gyeongbia, con l'aiuto delle sue alleate, continua a pianificare la vendetta, ma Beck ha scoperto che la sua ex alunna lo sta cercando. Nonostante ciò, non riesce a impedirle di essere trovato e catturato. Gyeongbia porta l'uomo in un edificio abbandonato in mezzo a un bosco, ma non riesce a togliergli la vita, soprattutto dopo aver letto una lettera di Jenny in cui scopre che la figlia prova molto risentimento nei confronti della donna, convinta di essere stata abbandonata. La donna usa Beck come interprete per dire alla figlia che le ha sempre voluto bene, ma non si è potuta occupare di lei perché a causa dell'uomo che si trova lì con loro è finita in prigione e Jenny, appena nata, le era stata subito tolta e data in adozione. Ammette infine di essere stata molto felice di avere ritrovato sua figlia e di avere trascorso felicemente quei giorni insieme. Ma Gyeongbia insiste che quando quella sanguinosa storia di vendetta sarà finita, Jenny dovrà tornare in Australia con i genitori adottivi, in quanto vuole che la ragazzina abbia una vita felice. La figlia riconosce la verità e abbraccia la madre, capendo che questa le ha sempre voluto bene. Controllando il cellulare di Beck, Gyeongbia nota dei piccoli portachiavi appesi, che sono in realtà oggetti appartenuti ad alunni delle scuole in cui lavorava. L'insegnante è infatti un assassino seriale di bambini. Uccide e nasconde le vittime nei boschi coperti dalla neve. La donna chiama l'ispettore Choi, il poliziotto che anni prima l'arrestò. È nell'ufficio di Beck che mette a suo quadro, trova sotto la scrivania, le videocassette che l'uomo filmava insieme alle vittime prima di ucciderle. L'ispettore guarda i filmati restando profondamente scioccato, poiché realizza che altri 4 bambini di altrettante famiglie sono morti poiché aveva fatto arrestare la persona sbagliata. Gyeongbia, quindi, con l'aiuto di Choi, convoca nell'edificio abbandonato i genitori dei bambini uccisi e mostra loro i filmati delle esecuzioni. Beck, insegnante di lingue, sceglieva le sue vittime nella scuola privata dove lavorava e dopo averne uccisa una, cambiava costantemente istituto e non uccideva mai studenti della sua classe, per non destare sospetti. Le telefonate che egli faceva ai genitori per chiedere il riscatto erano in realtà registrazioni, poiché aveva già ucciso i bambini. Gyeongbia offre infine ai genitori 2 possibilità: lasciare che l'ispettore Choi arresti l'uomo affinché venga fatta giustizia, oppure consumare lì, nella scuola abbandonata, la loro vendetta verso Beck. L'ispettore, sentendosi responsabile, non interferirà nella scelta che faranno. I genitori chiedono a Gyeongbia se Beck avesse dei figli e la donna risponde di aver scoperto, dopo indagini approfondite, che egli è sterile e non ha mai potuto averne. I genitori restano confusi dal perché volesse tutti quei soldi ottenuti dai riscatti, al che Gyeongbia risponde che l'unico interesse di Beck è quello di comprarsi uno yacht. I genitori decidono all'unanimità di infierire sull'assassino torturandolo. Mentre discutono su come farlo, nella sala viene tenuto un microfono collegato a una cassa, collocata nella stanza di Beck, affinché egli senta tutto ciò che sta per succedere, facendogli provare più terrore possibile. Essi decidono così di vendicarsi, infieriscono violentemente sul corpo dell'insegnante, lo uccidono e infine lo seppelliscono. Tornati in città, si recano alla pasticceria dove lavora Gyeongbia, che ha preparato una torta, poiché in quel giorno il bambino del cui omicidio si addossò la colpa avrebbe compiuto 20 anni. Poco dopo, mentre in bagno, la donna vede un bambino che improvvisamente diventa adulto. Egli è come sarebbe il ragazzino se Beck non l'avesse ucciso. Pur essendosi vendicata, Gyeongbia continua a sentirsi in colpa per la sua morte. Intanto i genitori di Jenny sono venuti in Corea per riportare a casa la figlia adottiva. Mentre dorme con loro nella camera di Gyeongbia, si diffonde nell'aria un strano profumo. Jenny si sveglia e incontra Gyeongbia, che le porta una torta di tofu totalmente bianca. La donna le consiglia di vivere in bianco, vivendo una vita pura come quel tofu. Mentre comincia a nevicare, Jenny prende un pezzo della torta e gioca sotto la neve.
torniamo sulle note di Sympathy for Lady Vengeance, ovvero il tema portante di Lady Vendetta del 2005 di Park Chung-ho, nomi impronunciabili, così come lo sarebbero i nomi italiani per i coreani, per gli orientali, del tutto normale. Detto ciò, la puntata numero 23 di Cult Fiction si appresta a terminare, quindi prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio e Cult Fiction sul sito www.unicaradio.it. potete ascoltare i podcast, la programmazione in diretta streaming della nostra programmazione, ma non solo, anche restare aggiornati attraverso le news, i nostri articoli, quanto succede in città, su quanto succede in Sardegna, su quanto succede in Italia, su quanto succede in redazione e fuori, riguardo gli eventi che seguiamo anche con il nostro furgoncino mobile. Ma non solo, uno degli appuntamenti più importanti da ricordarvi legato al cinema e legato all'Unica Radio è la rassegna cinematografica La Grande Musica 2, iniziata proprio ieri all'Hostel Marina di Cagliari, dove verranno proiettati una serie di 11 biopic, quasi tutti biopic musicali. Il primo, quello di ieri, è stato La Bamba, praticamente la storia di Para Bailar La Bamba. Ma non solo, in programmazione abbiamo per esempio Sid & Nancy, dove possiamo vedere Sirius Black interpretare Sid Vicious, o altrimenti anche Walk the Line, dove praticamente vediamo Joker interpretare Johnny Cash. Ma non solo, anche Get On Up, dove praticamente vediamo Ray Charles interpretare James Brown. Questi solamente alcuni dei film con gli attori più noti. Parlo di Chadwick Boseman, Joaquin Phoenix e Gary Oldman. Mi raccomando, gli appuntamenti durante la settimana nel calendario che trovate nella pagina di Cult Fiction, nella pagina di Unica Radio, con tutto il calendario ben dettagliato, le sinossi dei film e soprattutto le date. Tutti appuntamenti gratuiti a partire dalle 8 di sera. Ma andiamo avanti, Unica Radio è social, la trovate su Facebook, la trovate su Instagram nei profili omonimi, ma anche su Telegram nel canale sempre aggiornato con le nostre novità che combiniamo dentro e fuori della nostra redazione. Cult Fiction vi dà appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Unica Radio, sempre con Torre Seduto, che vi dà un abbraccio, un bacio e vi dice ciao.
Buongiorno.
La Madonna!
Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.